Forever Young. C'è sempre tempo per crescere.
Oh yes, proprio così, c'è sempre tempo per crescere qui alla Factory, meglio ancora dallo studio 72 con Doriano e Forever Young. Indietro nel tempo, come al solito, al volante della nostra DeLorean in compagnia di Doc e McFly, proprio così, insomma, dai. E in questo appuntamento, in questo podcast che, come sempre, senza interruzioni pubblicitarie, e questo lo sottolineo, magari non l'ho ricordato le altre volte, ma senza interruzioni pubblicitarie e per la durata di 55-60 minuti, anche se qualche volta, insomma, ci concediamo di sforare perché a noi piace anche questo. In questo podcast, come vi dicevo, andremo ovviamente a tornare indietro nel tempo, ma a raccontare insieme al nostro amico specialista in materia, siccome facevano i grandissimi concorrenti all'Ascio Raddoppia, il mondo, andremo a riscoprire il mondo dei fumetti. E allora, come potremmo intitolare questo appuntamento? I fumetti in TV? No. Anzi no, i fumetti alla radio.
Fun.
Forever Young, c'è sempre tempo per crescere.
E beh, insomma, dai, come preannunciato in apertura, puntata dedicata ai fumetti, io vi devo insomma dire quando nacquero i fumetti. Esattamente il 5 maggio 1985, quando il vignettista americano Ott Kelt disegnò una vignetta che aveva l'innovativa caratteristica di riportare i dialoghi dei personaggi racchiusi in una nuvoletta di fumo. Quindi il buon Luciano, che salutiamo, e ringraziamo.
Buonasera, buongiorno, buon appetito, buona Pasqua, buon tutto.
Sì, perché insomma, giustamente lui mi ha chiesto, Luciano, ma a che ora va in onda questo podcast? A qualsiasi ora,
a qualsiasi ora.
Insomma, il podcast di Forever Young, come tutti gli altri della Factory, sono scaricabili, quindi basta cliccare download e tu te lo puoi, e voi ve lo potete ascoltare quando e come volete, mattina, mezzogiorno, sera, notte, in qualsiasi lato, posto del mondo.
Bene.
Ok. Allora siamo finalmente siamo riusciti a trovarci, perché insomma i fumetti fanno comunque parte del nostro passato, della nostra infanzia, dei nostri ricordi. Tu quando mi hai menzionato fumetti, il primo che mi è venuto in mente deve essere Topolino. Tex, insomma.
Nella mia vita, per esempio, il fumetto fa parte da sempre quasi. Io ho un vago ricordo di quando avevo 8 anni, anche se poi a quell'età lì non è che li compri perché stai già pensando di fare colezione, anzi, persi, rifatti, ripersi tantissime volte.
Sì, insomma.
Adesso che ho qualche annetto in più e che ho tempo, visto che adesso sono anche pensionato da un po' di anni,
diamo spazio ai nostri hobby allora. Quindi.
E quindi mi sto dedicando, diciamo, al collezionismo. Poi in realtà io sono un amante del fumetto, non sono proprio un collezionista di quelli.
Però qualche piccola, ecco, qualche
sì,
piccolo sfizio te lo sei preso,
infatti,
insomma, dai.
Non sto puntando sul numero, cioè nel senso io non ne ho 20.000, ne ho molti meno.
Sulla qualità, sulla rarità.
Quelli che mi interessano, sì. Specie certe collezioni io non le prendo tutte, ce le ho fino a un certo punto, punto e basta, poi sto cercando quelli vecchi. Punto.
Bene, bene, dai. Un qualcosina giusto per dare per un piccolo assaggino di quello che, non so, vedo che hai qua un mega faldone di tante cose.
Io
assai...
non sono un esperto di fumetti,
sono
solo uno a cui piacciono e che quindi da un po' di tempo, siccome quando cominci a collezionarli, cominci a spendere anche qualche soldino in fondo,
beh, in effetti, sì.
Quindi devi anche un po' sapere dove spenderli e per cosa.
Certo, bisogna avere un occhio.
Bisogna avere un po' un occhio, sì. Perché
sì,
l'esempio classico che faccio io è: sì, io ho il numero uno di Tex.
Però
il numero di Tex, ma quale?
Quello che vale tot?
quello che vale un euro o quello che ne vale 3.000?
No, dimmelo, però una volta quanto costavano? Quello che può.
Quello, 200 lire.
200
allora,
lire.
Già averli vecchi che costano 200 lire vuol dire averli già. Diciamo,
siamo già un buon punto.
Un buon punto, sì.
Bene, dai. Allora, dai, mettiamo su un bel 45 giri, poi insomma inizierai a delucidarci di questa tua bella passione.
Musical Factory App, l'app ufficiale per ascoltare buona musica. Scaricala gratis sul tuo smartphone e tablet.
E insomma, ci siamo ascoltati Supertramp 1982, però insomma, e già Luciano mi ha detto, questa qui non fa parte della famoso album Breakfast in America, ma bensì, dai, adesso dai, The Lucid Tree.
Sì, no, sul disco no, beh, arrangati tu quel disco, io sono venuto qua per l'altra cosa.
Qua parliamo di un successo 1982, Breakfast in America era precedente,
era prima,
1978,
sì.
O 79.
Seconda metà degli anni 70. Tanto.
Esatto, proprio così.
Diciamo così.
Allora, i fumetti alla radio, buon Luciano, e io ti ho detto anche che il famoso scrittore Stan Lee diceva che i fumetti sono le favole per gli adulti. Eccoli qua, pronti, ecco, pronto
Lee,
servito.
Stan Lee è stato uno degli altri a livello mondiale, grande divulgatore di fumetti, grande creatore di personaggi, e qua si parla di tutta l'universo Marvel, quindi
sì,
supereroi,
sì.
Che negli ultimi anni poi il cinema... Mi ha fatta.
E per chi non lo sapesse, è quella scritta bianca sullo sfondo rosso gigantesca. Ogni qualvolta sì. Che si vedono questi personaggi della Marvel, appunto,
e tra l'altro nei film, finché non è morto, lui in tutti i film aveva una particina
come Hitchcock nei suoi film.
Lui doveva
cosa.
Comparire, oh. Dire una battuta finché non è morto.
Ecco.
Lì è stato uno degli altri grandi. Infatti, c'è la grande contrapposizione nel fumetto tra
sì.
Lo stile, la scuola americana, la scuola sudamericana e quella europea, che può anche europea vuol dire francese, Belgio, Italia, personaggi, lo stile, queste cose, non
lo
so, per esempio
delle storie stesse anche.
Molti italiani hanno disegnato anche in Sud America poi, oh. Come pure anche molti sudamericani poi sono venuti anche in Europa,
ma anche le argomentazioni stesse in cui,
ma adesso
insomma,
non voglio entrare troppo nello specifico perché è una cosa che non conosco proprio appieno, ecco, quindi non vorrei dire, però vorrei stare un po' più sul generale,
sul generico, inesatte,
ecco.
Dai.
Però se io per esempio dico Lucky Luke, Tenten,
sì,
quelle cose lì sono Francia, Belgio, Blueberry, sono cose francesi, grandi cose francesi.
Mamma mia, Lucky Luke, che cosa che mai proprio tirato fuori un
Lucky Luke con
i fratelli Dalton, questa roba
là,
i fratelli Dalton, sì, queste qua, ogni volta scappavano per rivendicarsi, insomma,
sì.
Nei confronti,
allora,
di Lucky Luke, no?
Curiosità.
A me piaceva tantissimo la camicia gialla, il gilet nero e i jeans i jeans azzurri e l'immancabile, cosa aveva in bocca? Cos'è?
Sì.
Sigaretta o foglia? Lucky Luke?
No, Lucky Luke non fuma.
No, ma aveva sempre qualcosa, tipo
forse avrà avuto
una pagliuzza,
uno stecchino, una pagliuzza,
no, sì,
qualcosa,
so che
così,
era una,
ma...
particolarità, ecco. di questo cartone fumetto.
Ecco, e poi per esempio c'è quella italiana che ha avuto grandi. Allora, se tu vai in edicola oggi, trovi ancora essenzialmente tre fumetti che sono in edicola da decenni.
Cioè,
allora,
che hanno resistito, insomma.
A parte Topolino, che è americano e che è degli anni 30,
è immancabile.
Anche se poi ha avuto molte rivisitazioni italiane, comunque Topolino.
Uh-huh.
Molti disegnatori italiani hanno messo del proprio anche in alcuni personaggi. Quindi non sono proprio tutti americani. Però trovi Tex del 1948,
Bonelli,
e trovi Zagor, sempre Bonelli, primi anni 60, 61, 62 mi sembra. Poi trovi Diabolik,
sì.
Novembre 62,
quindi
dovrebbero essere gli unici tre, appunto, a parte Topolino, proprio questi tre solo italiani che trovi ancora in edicola adesso, dopo tutti questi anni.
I primi in assoluto che ancora oggi nel 2023-24
e sono anche quelli che vendono nelle classifiche, sono quelli che vendono
ancora abbastanza bene,
che
sono ancora molto richiesti.
Molto richiesti.
Bene,
se tu vedi
bene.
Il primo Diabolik, il re del terrore si chiama, il disegno fa veramente schifo.
Diabolik era quello che aveva lo smanicato rosso con...
Diabolik è sempre vestito di nero, che ha una tutina intera nero.
Ho fatto confusione con l'altro.
La battuta è sempre, ma Diabolik come fa a mettersi la tutina se non ha, se ha solo la faccia?
Somewhere.
Young. C'è sempre tempo per crescere.
E dopo la grandissima Patti Smith, Frederick 1979, insomma anche qui fine anni 70, e fuori onda ci siamo raccontati, o meglio ho scoperto delle cose incredibili. E Luciano mi diceva, io prima ho sbagliato, no? Si parlava di Diabolik, invece io stavo descrivendo Zagor, quello con il costume smanicato rosso e l'aquila.
Lo spirito con la scure.
E l'aquila, no? L'aquila, qui al centro, sì. Cos'era? Un cerchio giallo, quell'aquila nera disegnata, se non erro, può essere.
Sì. Guarda.
Nel mentre adesso lui ha questo eccolo lì, vedi, ci ha azzeccato in pieno, sfondo giallo e sta aquila nera, e anche lui come Tex i jeans,
proprio sì, anche se poi Tex è la camicia gialla,
sì, esatto.
Infatti sempre la camicia gialla
e fazzoletto nero,
anche se hanno come prerogativa di solito questi fumetti qua di essere stati nati e vissuti comunque in bianco e nero. Recentemente negli ultimi anni hanno fatto anche i numeri a colori, così, però nascono questi qua, nascono tutti in bianco e nero.
Sì, io infatti me li ricordo benissimo i Tex, perché avevano le bellissime copertine colorate davanti e dietro, no? E all'interno erano solitamente in bianco e nero. E pensa, qualcuno non me ne voglia, anche tu Luciano, ma io che ero piccolino all'epoca, ti dico, io era, sai che ero un artista, sì, da piccino,
sì.
Mi armavo di pennarelli, e cosa che prendevo secondo te? Pennarello
disegnavi.
Giallo, pennarello blu, e davo il colore ai fumetti
e rovinavi i fumetti.
Esatto. Ahimè, lo so, magari qualcuno si era messo le mani nei capelli.
Solo, solo le copertine. Che tra l'altro, per esempio, nel caso di Tex, la copertina e il personaggio erano disegnati dallo stesso, cioè la famosa Aurelio Galeppini, in arte Galep.
Era il primo disegnatore?
Sì, e lui è quello che l'ha creato graficamente. Mentre invece l'idea, perché c'è sempre il creatore grafico, cioè chi lo disegna,
okay,
e c'è chi lo inventa come idea. Mm-hmm. E qua c'è stato il grande Giovanni Luigi Bonelli, che sarebbe
infatti io mi ricordavo
detto quello. Anche Bonelli padre, nel senso che
Bonelli fu esclusivamente disegnatore in seguito,
no,
di
Bonelli,
Tex.
Allora
no, disegnatore
Bonelli, Giovanni Luigi Bonelli non ha mai disegnato,
è
sempre stato un soggettista.
Ah, ok, bene. Il disegnatore invece,
i disegnatori erano altri, però
altri.
Il disegnatore era Aurelio Galeppini, che tra l'altro lui disegnava sia le avventure di Tex che anche le copertine, le ha fatte tutte lui. Poi nel tempo, siccome disegnare un fumetto comunque ci vuole qualche mese per fare un numero,
certo. E una volta che cadenza avevano i primi fumetti?
Allora, questi di solito sono mensili. Questi,
okay,
erano quasi tutti mensili, questi qua. Uh-huh. Cioè Tex, Zagor, mensili. Diabolik all'inizio forse era mensile, non sono proprio sicuro, però adesso ultimamente sono quattordicinali, quindicinali.
Addirittura,
sì.
Beh, adesso quelle
o anche meno. Sì, di solito sono così. Ecco, però per esempio Diabolik ha un formato molto più piccolo, cioè ci vogliono meno fumetti.
A proposito di formato, noi tutti conosciamo il classico formato a libricino, ok? Quello rettangolare in
quello di
verticale.
Tex, quello di Tex,
i primi
per
numeri
esempio,
invece tu mi dici, io lo so già perché me l'hai spiegato tempo fa, ogni tanto ci si vede, ma raccontandolo a chi ci sta ascoltando adesso, i primi numeri in assoluto di Tex.
Questi sono nati a striscia.
Ok, vale a dire, per farsi capire,
immagini messe,
piccoli album,
sì, si chiamano strisce, cioè sono tre figure in orizzontale,
sì,
e tre figure così facevano una pagina. Erano librettini che costavano ai tempi là 10-15 lire,
che però erano tanti soldi, perché
erano già tanti quando li compravo io nell'album grande a,
sì,
200, a 200 lire
150 lire, 150, sì, infatti lire. Mi ricordo che c'era proprio il prezzo inciso sopra la,
perché
copertina.
In realtà, allora, per esempio Tex, che è proprio il non plus ultra in Italia, no? Mm-hmm. È nato come striscia nel 1948, disegnato copertine, tutto sempre da Galep. L'altro Galep, poi quando hanno fatto il formato Bonelli, si chiama proprio quello dell'album gigante, seconda serie gigante si chiama, ecco, quella lì. È proprio ha disegnato le copertine fino al numero 400,
sì,
poi ha passato la mano un altro,
poca roba.
Per fortuna è anche morto, per sfortuna è anche morto, insomma, aveva anche i suoi anni. Comunque nascono tutti come striscia, le strisce continuano ad essere edite per anni, nel mentre cosa fanno? Fanno le raccolte, cioè in pratica gli si inventano di fare sia le raccolte delle strisce vere e proprie, oppure inventano il formato Bonelli, cioè mettono tre strisce, quelle orizzontali, ne mettono una sotto l'altra in modo da farne tre, e quella lì diventa una pagina. E all'inizio avevano 100, l'album lì aveva intorno ai 160 pagine, poi hanno diminuito col tempo.
Bene, allora poi mi dirai, ci direi anche il valore che hanno, dai.
Maledetto muro.
Musical Factory. Musical Factory. More music, more fun.
Eh sì, insomma, qui dallo studio 72 della Factory la musica ci gira comunque sempre intorno, anche alle storie legate ai fumetti che ci ha portato, insomma, come racconto ufficiale di questo podcast Luciano, la musica che girava intorno con Ivano Fossati 1983. Allora, due cose, insomma, eravamo qui in attesa che tu ci dicessi, Luciano. Prima di tutto, eravamo rimasti in sospeso prima, no? Il valore che può avere una delle prime strisce di te.
Il valore, in realtà, negli ultimi anni anni c'è stato anche lì un po' di alti e bassi così, però è da un po' di anni che anche il fumetto è diventato, non è più un'arte secondaria, ma è diventato una cosa che su cui ci si può anche investire, e non, a volte si parla anche di cifre non
importanti,
molto importanti,
tipo
allora nel, più o meno, dai. Per restare nell'ambito italiano, allora per esempio quanto riguarda i primi, allora per esempio Topolino,
sì. Topolino
anche se
sì.
Non è, anche se è americano, però Topolino ha avuto parecchie cose, ci sono state disegnate, messe dentro parecchie cose italiane. Per esempio c'è un Topolino contro Wolp del 1933,
sì,
edito dalla Nerbini, di cui sono rimaste, io queste cose le ho trovate in internet, sono rimaste 10 copie
in tutto il mondo,
e queste valgono intorno ai 15.000 euro all'uno.
Ma insomma, dai,
visto che sono poche,
neanche tantissimo, però permettimi insomma,
insomma
di dirti,
15.000 euro,
15.000 euro sono sempre 15.000, per carità, ci mancherebbe altro, però immaginavo che la cifra insomma fosse un po' più alta, visto che insomma il mondo
dipende,
se ne sono
dopo,
solo 10
dopo vedrebbe, andiamo in crescere dopo e, per cui per esempio questo, essendone poche, probabilmente è un po' indipendente dal fatto che sia messo bene oppure no, perché certo che se
anche
un fumetto,
lo stato di conservazione,
stato di conservazione
dice,
se
importante.
È perfetto vale 100, se è, comincia ad andare giù e rivale anche a metà,
e
un
tu
quarto.
Prima mi dicevi che in merito anche alla conservazione stessa dei fumetti, come può essere anche dei
bisogna,
45 giri, 33
sì.
giri, come bisogna conservarli perché
allora,
si mantengano nel tempo anche in maniera
di solito
molto...
bisogna imbustarli, ci sono delle buste apposta che ogni busta le dimensioni di, del vario, dei
uguali
vari fumetti, le imbusti dentro e le conservi così. Che se mi sembrava che negli ultimi anni c'erano anche quelli che non erano più tanto convinti dell'imbustaggio, perché porta a imbustare vuol dire tenerlo sì lontano dalla polvere, però poi vabbè,
un po' troppo lontano
scuole di
da
pensiero.
Che può essere il contatto stesso con la
sì,
carta,
però vabbè, scuole di pensiero,
vabbè, assolutamente sì.
Ecco. Topolino, poi per esempio c'è il Topolino giornale, che questi comunque non sono quelli che noi siamo abituati a vedere, il Topolino classico che c'è in edicola, sono formati diversi,
anche perché
anche quando
Topolino era
16
disegnato
euro,
molto in maniera molto
era
diversa,
diverso, allora, sì.
Molto più stilizzato,
mentre invece il Topolino libretto, come si intende oggi, che si trova spesso in edicola,
sì.
Primo numero del 49 vale intorno ai 3.000 euro, si parla sempre di conservazione perfetta,
certo, okay?
Forever Young, c'è sempre tempo per crescere.
Tornare a quelli italiani invece propriamente detti, c'è Tex Gigante seconda serie, cioè quello che il formato che trovi in edicola ormai.
Ma tu stai parlando di Tex Gigante, quello a formato di volume?
Quello che trovi in edicola oggi.
Copertina cartonata, se non
sì,
sbaglio.
Sì, quello
sì.
Che trovi in edicola oggi, anche quello si chiama formato Bonelli, tra l'altro.
Sì. Ah,
quelle dimensioni, qualcosa lì.
Giusto per non sbagliarsi.
Il Tex numero uno, però anche qua. Allora, Tex ha una lunga gestazione, perché è nato come striscia, poi ci sono state le raccolte delle strisce, ci sono state le raccolte delle raccolte. Così nel 1958 è uscito il Tex Gigante come lo conosciamo oggi, che fino a un certo numero, che credo sia il 95, 96 o 97, adesso non mi ricordo bene, non erano altro che le raccolte delle strisce. Dopo quel numero lì invece erano storie originali. Comunque il primo di quello lì so che è stato battuto all'asta a 4.000 euro, uno per esempio.
4.000 euro, che
sempre
so.
Condizioni, mentre invece per quanto riguarda la striscia originale 48 non so neanche chi ce l'ha quella lì.
Se lo scopri
e non so neanche quanto può valere.
Se lo sapessi, dai. Bene, dai, dopo averci raccontato questa bellissima storia sul valore che possono avere le prime strisce a fumetti, poi ci racconterai quell'aneddoto riguardante a quel famoso fumetto che non doveva diventare famoso, ma per una serie di casistiche lo diventò.
La fortuna.
nella fabbrica della musica più divertente del mondo, in una nuova comunità digitale dove troverai tantissimi contenuti musicali live e on demand per condividere tante emozioni insieme a noi, con i nostri podcast, la Factory Top 20, le ultime notizie del blog, le Star Compilation, la nostra chat e tanto altro ancora. www.musicalfactory.it. More music, more fun. Forever Young. C'è sempre tempo per crescere.
Oh, The Guess Who, 1970, dall'omonimo album American Woman, musica di gran classe come i fumetti raccontati da Luciano. Ma devo dire, insomma, spero che anche voi, insomma, all'ascolto abbiate scoperto, riscoperto o risentito, perché magari molti di voi le sapevano già, quelle storie incredibili. Cioè, dovreste sentire anche quello che ci racconta il nostro amico Luciano fuori onda, insomma, da...
Quando si mette in edicola un fumetto come qualsiasi altra roba, all'inizio è una scommessa.
Sì.
Può andare bene, può andare male.
Come fu
Tex, che adesso è una cosa fuori.
Beh, lo conoscono tutti, anche chi magari non l'ha mai letto.
Famosissimo, è uno dei personaggi, sì, credo anche a livello mondiale, che dura,
sì,
di più in edicola. Però Tex non è nato come grande fumetto in cui subito ci metto.
Doveva essere un personaggino.
Doveva essere un personaggio soldi. Secondario. Infatti, sì, chi conosce bene la storia della Torre delle De Bonelli, che all'inizio il grande Giovanni Luigi.
Sì.
Quindi il padre aveva puntato più su un altro personaggio che si chiamava Occhio Cupo, ed era una specie di spadaccino,
che questo comparve solo nei primissimi episodi.
Il disegnatore Galleppini disegnava, che era quello dove loro puntavano di più, e a tempo perso, quando poteva, disegnava questo personaggio di secondo piano, che era un certo Tex Wheeler, che anzi all'inizio forse lo chiamavano anche Tex Killer, aveva avuto varie cose.
Sì, insomma.
Musical Factory. Musical Factory. More music, more fun.
Poi il caso ha voluto che nel momento in cui sono andati in edicola, Occhio Cupo è durato poco.
Anche perché
Occhio Cupo
è
già no, ma cioè nel senso
suonava anche male.
Ma ci avevano anche investito anche come disegno, era molto più elaborato, come tutto quanto. Ha venduto poco, è durato poco, e invece Tex è ancora lì.
Ancora oggi dicono per le scatole, sì, su buono, ovviamente. Pensa. Adesso non so, non vorrei trovarti impreparato, ma non credo. Io mi ricordo che si apriva la copertina, no? Del Tex, e mi ricordo che dove c'era ovviamente la figura scritto il titolo di quell'episodio c'era proprio la cornice che rappresentava tutti i personaggi principali del fumetto, no?
Sì.
Allora io mi ricordo ovviamente Tex, poi mi ricordo quello che aveva quelle frangette pizzetto.
Allora Tex in realtà è una famiglia,
sì,
perché c'è Tex che è il padre,
sì,
Kit Wheeler che è il figlio,
sì,
no? Poi c'è Kit Carson che è il pard, quindi l'amico,
che è quello che ti stavo descrivendo,
ti
stavi io adesso,
dicendo,
no?
Tu adesso,
infatti io ero innamorato di
anche perché Kit Carson è un personaggio storico,
lanciatore, cioè, di coltelli anche
no,
usava spesso il coltello, credo.
No,
mi sbaglio,
quello storico non lo so, quello di Tex assolutamente no.
Ah, ok.
Cioè nel senso che hanno preso un personaggio che è realmente esistito, Carson, che era un di quelli che portavano in giro l'esercito,
un generale, cioè,
esploratore,
una guida,
una sorta,
sì, di guida,
una guida.
Okay.
Nel fumetto diventa tutta un'altra cosa. Poi c'è il quarto, che è il Navajo,
un indiano,
Tiger Jack. I miei traumi infantili nel momento in cui tu leggevi Tiger Yak,
sì,
e poi scopri invece che si dice Tiger Jack.
Mamma mia, che scoperta!
E chi è Tiger Jack?
Chi è Tiger Jack? Va bene, dai. E chi erano invece i Depeche Mode?
Can't you see it's misery?
Sempre tempo per crescere.
Insomma, chi erano i Depeche Mode? Li abbiamo appena ascoltati assieme anche qui, insomma, in compagnia di Luciano. 1985, Shake the Diseases. Secondo me, diseases. Messicanos, spagnolos, diseases. Secondo me, una delle più belle canzoni in assoluto dei Depeche Mode. Tu mi dicevi che qualche anno fa sei andato a...
Sono andato a Bologna a vederli.
A vederli. Fantastici,
bello
i,
proprio.
I maghi in assoluto.
Erano ancora in tre.
Erano ancora in tre.
È stato l'anno in cui è morto David Bowie. Infatti, durante il concerto, verso la fine, hanno fatto una canzone dedicata a lui.
A Duca Bianco. Ma pensa, questo non lo sapevo. Non lo sapevo.
Lui è morto in gennaio dello stesso anno. Io sono andato a giugno-luglio a Bologna a vederlo.
A parte il fatto che in questi ultimi anni sono scomparsi diversi grandi artisti, George Michael, David Bowie, Prince.
Alcuni hanno una certa età, a parte i Rolling Stones. adesso uno
non si sa cosa prendano, cosa abbiano preso.
Poi sai,
non in giovane età, ma non andiamo oltre.
Non sempre fanno vite morigerate.
Esatto. Vabbè. Allora, invece, i nostri amici fumetti, non in TV, ma i nostri fumetti alla radio, qui allo studio 72 della Factory Forever Young, grandissima puntata, grandissimo podcast, insomma, perché i fumetti sono sempre lì. In mezzo ai dischi ci stanno anche i fumetti. niente da dire, dai.
Poi chi li ama, come, perché io sì, sono, colleziono questi, però poi anche in genere ho anche altri, nel senso tutti li amo, tutti mi piacciono tutti,
sì, un po' per, un sono
po'
belli
per, un po' per finire la questione del, del valore, per esempio quelli in assoluto Tex. Allora, il grande valore da un punto di vista collezionistico c'è il Tex numero 1, la prima striscia del 48. Non so in Italia chi ce l'ha e quanto costa.
Saperlo, dici?
Proprio non lo so. Non lo so. Poi c'è il Tex gigante seconda serie, che è quello che si trova abitualmente in edicola ancora adesso, che è stato edito verso nel 58, mi sembra. E lì appunto ho sentito anche, si parla sempre di condizioni perfette, così è arrivato anche a 4.000 euro.
Insomma, altra cifra
importante. Però, il santo graal del collezionismo di Tex,
oh mio Dio,
non è tanto questi, ma è la famosa, per chi le conosce, si chiama la 129.
Sì, sembra una locomotiva.
Allora, fine anni 50, con i resi delle strisce invendute.
Ah, cioè quelle che i edicolanti rendevano,
sì, rendevano,
perché rimanevano invendute.
Hanno fatto queste, perché sì, le avventure, le cose sono sempre quelle, non è che siano altre, abbiamo disegnato altre cose. Hanno fatto queste raccolte, hanno fatto 29 numeri con copertine diverse,
sì,
molto belle anche.
Però recuperate.
E hanno fatto 29 numeri, ne sono uscite pochi esemplari, soprattutto da quello che so io in Lombardia più che altro, ecco, quindi non c'era una grande distribuzione e quindi non ci sono tantissime copie in giro per l'Italia. I collezionisti che le hanno tutte penso siano anche pochi. Chi ce l'ha, ho sentito, non sempre dice di averle tutte o addirittura non dice di averle perché hanno un valore inestimabile, anche per non farsi concorrenza fra cosi.
Certo.
E qua si parla di almeno, sempre condizioni perfette tutto, intorno ai 2.000 euro l'uno.
Beh, insomma, non
quindi
sono pochi.
Tutta la collezione può andare dai, ho letto anche che può andare dai 40 ai 60 65 mila euro, sempre in condizioni perfette, sempre tutti.
Beh, allora tutti. Se tu mi dici condizioni perfette, un fumetto per essere in condizioni perfette non deve essere mai stato sfogliato, permettimi.
Quasi
sì, perché insomma sono anche abbastanza delicati.
Oppure,
no?
Oppure deve
ci vuole poco per
deve avere quelle cose giusto pagina. Perché insomma se tu giri le pagine vedi le cose. Poi inizialmente questi sono spillati, nel senso che le pagine non sono tenute insieme dalla colla,
come
ma sono tenute insieme da delle spille che in realtà sono delle graffette,
come
di
quelle,
ferro,
come simili alle pinzatrici,
uguali.
Quindi anche lì ci devono essere tutte, se ne manca
e poi
qualcuna.
All'interno devono avere determinati disegni con determinate parole, perché in alcuni poi c'è stato i censurati, non censurati, sono state un po' di cose così. Quelli originali sono questi qua e valgono queste cifre qua.
Rimani lì perché
questo è il santo graal.
Ma poi ti devo chiedere qualcosa per quanto riguarda l'impaginazione.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. In the air. Wishing on a falling star, waiting for the
wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair, alligator lizards in the air.
Factory. More music, more fun.
Forever Young. C'è sempre tempo per crescere.
Insomma, Home Corning, l'album di provenienza Ventura Highway, insomma, il singolo successone 1972 di America. America. Insomma, ti è piaciuta la mia scaletta, Luciano?
Sì, riconosco.
Tu hai detto, alla musica pensaci tu.
Però anche la musica
ha il suo peso.
Non mi è indifferente.
Oh, là, così mi piace, dai. Dai, purtroppo ho guardato il timer. Quando si sta bene il tempo vola. Neanche passa in fretta, vola, cavoli, dai.
Una cosa veloce, ultima.
Sì, allora, dai.
Per finire, per quanto riguarda i fumetti di valore, così, un altro grande fumetto italiano di valore è, allora, a parte Zagor. Il valore di Zagor non è il numero uno di Zagor, ma è il numero 52.
Quasi me ne compro qualcuno.
Zagor è il numero 52.
Mi ha fatto venire voglia.
È uscito in una collana in cui c'erano già 51 numeri. Il primo numero di Zagor esce col numero 52, collana Zenith. Poi c'è Diabolik. Diabolik è l'altro grande fenomeno italiano.
Ma c'è anche Eva.
Sì, dopo c'è anche
soprattutto
lei. Soprattutto
lei.
Ma anche perché è un caso raro, nel senso che bisogna pensare cosa vuol dire un personaggio negativo come Diabolik all'inizio degli anni 60. Cioè un eroe che uccide, un eroe negativo, un eroe cattivo.
Non è che fosse il massimo, diciamo, no?
Tu vai a vedere il primo numero di Diabolik, i disegni fanno schifo, sono proprio brutti proprio.
Rischiato la censura magari, in qualche caso.
Erano scritti per adulti.
Ah, solamente per adulti.
Poi, invece, andiamo a livello mondiale, cioè un Diabolik numero uno originale, così siamo anche qua intorno ai 3.000 euro, sempre in condizioni perfette. Poi andiamo a livello mondiale, qua parliamo di, andiamo su Marte. Allora, io ho visto su internet, c'era la classifica dei primi 5. Allora, il quinto è un Capitan America del 1941, cioè praticamente il primo fumetto in cui è uscito Capitan America, sempre vendite all'asta, qua si parla di $915.000.
Bazzecole. Oh, ma la faccio anch'io una bella ricerca.
Primo numero in cui è uscito Wonder Woman, e qua si parla di $937.000.
Sì.
Da 15, no, 900, quindi siamo arrivati a 937.
Sì, che sarebbe già 1.800.000.
Siamo sempre negli anni 40. Amazing Fantasy, questo Uomo Ragno.
Ah, Spider-Man. Uno dei primi fumetti in TV, dai.
Qua siamo arrivati a $1.100.000. Tra l'altro, questo non è neanche vecchissimo, è del 63.
Cioè, possedere già tre di questi che hai menzionato, saremmo già a posto per le prossime 3-4 vite.
Spider-Man.
Insomma.
Il secondo tratta del primo numero in cui è uscito Batman Comics, si chiama. Del, anzi, 1939.
Sempre l'ante
guerra. E qua siamo $1.500.000.
Bene, dai, facendo
per arrivare poi al non plus ultra, che guarda caso è il primo numero in cui è uscito Superman.
Sì.
Action Comics, anche questo del 1938.
Sì.
E qui è stato battuto all'asta a $3.2 million.
Mannaggia, mamma mia, quanti soldi.
Curiosità, c'è un film, film in cui c'è, l'ho visto recentemente, in cui c'è un killer professionista di quelli, sai, che vogliono un sacco di soldi per uccidere persone che sono conosciuti da pochissimi, così, che lui ha una sua base segreta in una roulotte. No, un giorno scoprono dov'è questa, lui deve fuggire.
Sì.
E allora va in roulotte e mette dentro la borsa le cose più care che ha,
tra le quali
tra cui questo
tra cui anche l'action comic
di Superman. $3.2 million venduto,
facendo quattro conti, quattro fumetti
nel 2014,
5-6
quindi
milioni
10
di
anni
dollari
fa.
Mamma mia, tanta roba. I like the way you walk, I like the
Forever Young. C'è sempre tempo per crescere.
Caro Luciano, siamo giunti alla fine. Non so se tu, Mari, siete mai capitato di ascoltare qualche puntata di Forever Young, ma questa volta, mai come questa volta, siamo in tema. Perché ogni qualvolta che Forever Young finisce, il nostro jingle è l'ultimo. Ovviamente, tu sai cosa. Ti lo dico, l'ultimo. Cosa fa?
L'ultimo?
Chiudo la porta. No?
Ah, l'ultimo.
Come?
Sì. il buon Nick Carter con Patsy e Kent.
Esatto.
E Ken.
Esatto, che c'era anche, no, il famoso cinese.
Pazzi era quello grosso.
Sì.
Il cinesino, scusa il nome adesso. C'ha un'età.
Sì, un'età. Sì, un'età.
Ecco.
No, no.
Comunque io... era quello che diceva sì. No, Pazzi cioè... diceva è l'ultimo, chiude la porta.
Il saggio cinese che era sempre pronto a sformare cos'è, tantissime rime adatte a occasione.
O si chiamava Peng.
Ma sai che non mi ricordo.
Vabbè. Comunque
ma
sì.
Lui la sua immancabile frase era dice il saggio, no?
Dice il saggio. Disegnati dal grande Franco Bonvicini, detto Bonvi.
Esatto.
Quello che ha fatto le Sturmtruppen. Che ha fatto
però qua ti voglio Cattivic. Perché Nick Carter era il protagonista assoluto
della Super Gulp,
ma quello che pronunciava la fatidica frase:
ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta.
Bene sì,
maledetto Carter, hai vinto anche stavolta. Tu non sei il palo della luce, ma bensì Stanislao Muliski in uno dei suoi più riusciti travestimenti.
Bene dai, ahimè.
Ma ogni tanto vediamo. C'era anche quello da Cuneo che veniva fuori, non mi ricordo il nome.
Ahimè, ci dobbiamo salutare dai. Grazie Luciano per essere stato
grazie
qui,
a
grazie
voi
per
tutti,
questa
grazie.
Grandissima storia legata ai fumetti. Noi ci sentiamo alla prossima puntata e al prossimo podcast di Forever Young. E allora, come dicevamo qualche istante fa, caro Luciano, è l'ultimo.
Chiudo la porta.
Forever Young. C'è sempre tempo per crescere.